Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Ciao ragazzi, ecco, ciao ragazze.
Salutate. Ecco, io solo anch'io brevemente, sono molto molto felice di essere qui con lei, tra l'altro complimenti, è giovanissima, sembra una studentessa. Noi l'altro anno abbiamo fatto proprio un lavoro, una specie di gara su questo libro che hanno letto i ragazzi su suggerimento di una compagna, e chi vince doveva individuare il libro per la volta dopo, era questa la regola. E quindi era una gara di lettura cui alla fine risultava un vincitore, quindi l'avevano letto molto bene perché io ho fatto domande precise su che cosa fa, su che cosa vede quel personaggio, come si chiama, e poi naturalmente anche un'interpretazione finale. Loro sono pieni di domande, e se vuole lei dire qualcosa, se no sono ognuno di
io loro. Voglio lasciare la parola a loro perché sono protagonisti dell'incontro, quindi
benissimo.
Partirei subito.
Ok, allora vieni tu prima, Bianca. Sono molto emozionati.
Sì. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Io volevo chiederle perché quando si è appassionata all'argomento del trasferimento dei bambini dal sud verso il nord?
Perché? Mi sono appassionata quando questa storia mi è stata raccontata. Io sono napoletana, vivo a Napoli, da Napoli sono partiti tantissimi bambini, eppure io di questa storia non sapevo niente, perché non è una cosa di cui si parlava a Napoli, cioè non faceva parte più della memoria collettiva, non so perché. Quando mi è stata raccontata da un signore anziano, un amico di famiglia, che mi ha raccontato questo episodio insieme a tanti altri della sua infanzia, quindi neanche lui dava tutto questo rilievo a questo episodio, però ne parlava come di una cosa bella che gli ricordava la sua infanzia, che quindi lui ricordava con tenerezza, con gioia, e ho detto, ma com'è che io non ne so nulla di questa cosa, ma davvero c'erano tanti bambini? Sì, tanti. Quindi ho iniziato un po' le ricerche, quando sono venuta a sapere di questa iniziativa che ha coinvolto 70.000 bambini su tutto il territorio italiano, ma questa è una storia bellissima perché c'è tutto, cioè è una storia già epica, c'è il trasferimento dei bambini, c'è il ritorno, c'è il distacco soprattutto, la separazione, il concetto di solidarietà, e quindi mi sono innamorata dell'idea e ho desiderato approfondire il più possibile, anche se non c'era moltissimo materiale, però ho messo insieme alcune storie che mi venivano narrate, un po' di stampa dell'epoca, qualche materiale d'archivio, qualcosa che era già stato pubblicato, anche se insomma era un po' materiali raccogliticci, cioè ho trovato più che altro delle racconti di ex bambini ed eterni messi insieme un po' alla buona, quindi non erano dei lavori professionali. Poi però ho trovato anche delle fonti primarie, cioè di persone che erano state lì, che avevano vissuto quell'esperienza e la raccontavano, e quelle sono state quelle più interessanti. E poi mi sono inventata una storia che non corrisponde a nessuna di quelle che mi hanno raccontato, perché è una storia che ho voluto creare io, e me ne sono state raccontate di bellissime, però io avevo voglia proprio di percorrermela in soggettiva e quindi di crearmi poi la mia trama.
Va bene, grazie mille, comunque complimenti, mi è piaciuto molto il libro, adesso che mi ha spiegato poi ho apprezzato di più, grazie.
Grazie.
Buongiorno.
Ciao.
Allora, io volevo chiederle come si affronta il tema dell'adozione con il punto di vista di un bambino e come ci si medesima in lui.
Sì, allora guarda, io quando mi è venuta l'idea di scrivere questo libro ho pensato subito che la voce narrante dovesse essere un bambino, perché era quello capace secondo me di raccontare la storia senza un'ideologia, senza una sovrastruttura ideologica, è giusto, è sbagliato, i bambini hanno sofferto, le famiglie sono state bene, che cosa ne hanno ricavato, no, il bambino va e scopre. E registra quello che vede, e quindi ho pensato che per lui ci fosse un dolore nel distacco, però ci fosse anche una grande energia e un desiderio di scoprire, una curiosità. E quello che io ho sempre notato nei bambini è che per loro poi hanno una grandissima capacità di adattamento, più degli adulti, e che per loro casa diventa il luogo in cui ricevi affetto, cura, cibo, nutrimenti, coccole, può essere una casa temporanea, e quindi hanno molta più possibilità di adattarsi ai cambiamenti. Certamente poi magari in loro maturano anche dei microtraumi, delle ferite più o meno grandi, però al momento ecco che l'adozione quasi una cosa spontanea, cioè il bambino è propenso a farsi adottare non, perché ha bisogno, cioè ha delle necessità primarie, è indifeso, non si può procurare da solo il cibo, vestiti, un'abitazione, e quindi è tipico del bambino cercare di affiliarsi. Quindi ho pensato che per loro potesse essere relativamente semplice entrare in questi nuclei familiari, ho pensato che il problema fosse più che altro l'adattamento al ritorno, il controadattamento, cioè ritornare nei ranghi e dopo aver provato un certo benessere, un'accoglienza che poi tutti quanti mi hanno detto che fu bellissima, cioè non c'è un solo ex bambino che mi ha detto sono stato male, mi hanno trattato malissimo, mi facevano sentire a disagio. Quindi ho pensato che forse, ecco, l'elemento drammatico fosse nel ritorno.
Buongiorno.
Ciao Valentina.
Allora, la mia domanda era: quando l'hai utilizzato nel libro Il trono dei bambini, le espressioni che descrivono lo stupore dei bambini che vedono qualcosa per prima volta, ad esempio, mi ricordo ad esempio che la neve viene paragonata alla ricotta, oppure la mortadella che viene paragonata al prosciutto andato male perché ha le bolle, ad esempio. Si è ispirata a frasi dette veramente da qualcuno che conosce?
Allora, quella della mortadella non me la sono inventata, quella della ricotta l'ho letta in una cronaca dell'epoca, quindi è stato riportato, e trova questa cosa è troppo carina, io la voglio inserire.
Ecco, a lei è rimasta molto impresso questa.
Sì, sì, erano carine, sì, infatti.
Buongiorno.
Buongiorno.
La domanda era: i suoi alunni l'hanno ispirata per l'elaborazione dei due libri?
Mi hanno ispirata, però non nel senso della trama, dei personaggi. Mi hanno dato ispirazione perché, per quanto riguarda proprio il linguaggio, la chiarezza dell'esposizione, credo che il fatto di insegnare ti metta costantemente faccia a faccia col fatto di dover necessariamente farti comprendere. Se spieghi un argomento di letteratura, di latino, parlo delle mie materie naturalmente, di storia, e allora è necessario che tu sia sufficiente, tu insegnante sia sufficientemente chiara affinché il messaggio arrivi a tutti, e se qualcuno non ha capito tu lo devi dire in maniera ancora più chiara, cioè sta sempre a te l'onere della prova di dover non semplificare, però rendere chiaro quello che tu stai dicendo, essere comprensibile. Ecco, credo che questo arrivi poi anche nella scrittura, prima di diventare insegnante, ma probabilmente scrivo in maniera un po' più oscura, meno chiara appunto, e invece la pratica della didattica secondo me ha questo poi di bello, che tu devi arrivare anche al ragazzo in quel momento è distratto, oppure pensa ad altro, oppure non ha quei prerequisiti che... eccetera eccetera, deve arrivare a tutti, e se l'alunno ha difficoltà ti devi mettere in gioco.
Buongiorno.
Ciao Gene.
La mia domanda è: perché Amerigo suona proprio il violino?
Allora, io volevo che lui avesse una passione per la musica, e però mi serviva uno strumento che fosse trasportabile, perché c'è tutto questo via vai dei treni, quindi non un pianoforte per intenderci, e uno strumento che però avesse anche una voce solista, tipo la chitarra, il pianoforte, abbiamo detto, ma la chitarra non era abbastanza, perché la chitarra non c'è nell'orchestra, poteva essere un flauto, un clarinetto, però il violino è uno strumento un po' più autonomo, e, per esempio nell'orchestra c'è il primo violino che è un po' il vice del direttore d'orchestra. Io poi da piccola avrei, evento autobiografico, avrei avuto piacere a studiare il violino, lo dissi anche ai miei, però non mi presero tanto sul serio, cioè vabbè, no, così, un capriccetto momentaneo, passeggero. Insomma, me ne sono ricordata e ho scelto quello, insomma, secondo me era lo strumento giusto, anche perché poi ci ho messo un pezzo in cui lui effettivamente lo suona, suona un'aria di Pergolesi, che è proprio per violino, e quindi è uno strumento che lui poteva suonare anche da solo, senza accompagnamento.
Grazie.
Buongiorno.
Ciao Berenice.
Volevo sapere che cosa provava mentre scriveva le vicende che viveva Amerigo.
È una grande curiosità, cioè sono stata orientata dal suo senso di stupore e meraviglia nel momento in cui intraprendeva questo viaggio, conosceva queste persone nuove, era lì a Modena e si doveva confrontare con una realtà diversa, e poi un gran senso di malinconia invece nel momento in cui lui rientra, e quindi gli sembra che tutto quel mondo appena conquistato man mano svanisca come se fosse stato solo un bel sogno. Quindi queste due tensioni contrapposte, quella estroversa, cioè ad andare fuori verso gli altri, la vita, se stesso, e quella invece introversa a tornare nel proprio luogo, alla propria origine, verso sua madre.
Volevo chiederle, i posti del nord che ha descritto nel suo romanzo, li ha visitati di persona o ha fatto delle ricerche?
Sì, sì, no, ci sono stata, però non è che sono proprio una super specialista di questi luoghi. Il fatto è che Modena mi sembrava adatta perché realmente lì ci furono tantissime famiglie che accolsero, quindi mi sembra particolarmente adatta, e avevo dei ricordi, e poi sai che oggi con la tecnologia può essere ovunque, camminare nelle strade di un'altra città e quindi vedere come ho fatto quella piazza, ho fatto quel palazzo, quella fontana, c'è una scena di piazza e lì mi sono andata a vedere un po' le foto.
Buongiorno.
Ciao.
Nella parte terza del romanzo, dopo la parte terza c'è un salto di quasi 50 anni. Io volevo chiedere se avesse avuto delle difficoltà nel delineare il personaggio di Amerigo come adulto, ormai cresciuto e maturato.
Un po' sì. Pensa che è la parte, insomma, che mi ha richiesto più lavoro, perché inizialmente l'avevo scritta in terza persona e mi era venuta secondo me male perché si perdeva un po' tutta quella tensione emotiva del bambino che racconta, passi a un uomo di mezza età raccontato dall'esterno in terza persona, quindi un po' debole. E poi mi è venuta l'idea di continuare con la prima persona, chiaramente una prima persona diversa perché lui è cresciuto, tutto quanto, e lo volevo caratterizzare in maniera che fosse diverso dal bambino, quindi ci voleva una tensione di contrapposizione tra i due, non poteva essere la stessa persona necessariamente, però in cui ogni tanto fiorasse una scintilla di quello che era stato, e quindi insomma ho lavorato così, un po' per contrasto e un po' per affinità.
Allora, la mia domanda riguarda soprattutto una scena in particolare. E il momento che più mi è rimasto impresso è stato l'addio tra Amerigo e sua madre prima che lui salisse sul treno. Questa scena è anche la sua preferita.
È stata abbastanza complicata da scrivere perché era l'inizio di una separazione che poi non si sarebbe praticamente più ricomposta. Questa e poi quella che la replica, ma in maniera ancora più drammatica, è la scena in cui lui scappa. Quella è stata ancora più difficile, anche lì ci ho lavorato molto, perché cioè, rendere credibile il movimento psicologico di un bambino così piccolo che decide da solo, di come gesto di rabbia nei confronti della madre, di andare via di casa, di salire su un treno in maniera un po' avventata, sicuramente avventata, insomma la volevo rendere bene in modo che fosse non solo efficace ma anche credibile, quindi sì, queste due scene che sono una e ricalco dell'altra.
Va bene, grazie mille.
Buongiorno.
Ciao.
Il libro è piaciuto molto anche a mia madre, e quindi il libro era per un'età precisa, cioè aveva in mente un'età precisa.
Sai, la cosa bella è che quando io scrivevo, in genere quando scrivo, lo scrivo per me, cioè come lo stessi raccontando a me stessa, ed è una fortuna, secondo me, non riuscire a vedere un possibile interlocutore, perché se pensi di scrivere per qualcuno, cerchi di indovinare cosa può piacere al teenager, all'anziano, alla persona di mezza età, all'adulto, e in genere sbagli, e quindi io almeno scrivo per me. Me mossa dalle motivazioni della storia, dal linguaggio su cui in quel momento sto lavorando, e io credo che poi in questo caso hai più possibilità che piaccia a tante persone, proprio perché tu l'hai scritto semplicemente appunto per un tuo piacere, per una tua idea.
Grazie.
Saluta mamma.
Sì. Beh, ogni tanto gli studenti danno buoni consigli alle mamme.
No, ma questa è una cosa bella, che poi il libro entra in casa dallo studente e poi i genitori, l'ho letto anch'io.
È vero, poi ne parlano, no? Giulia.
Buongiorno.
Ciao.
Io volevo chiederle, secondo lei il senso di solidarietà, la voglia di ricostruire che hanno caratterizzato l'Italia del dopoguerra esistono ancora oggi? Saremmo capaci, se ce ne fosse la necessità, di fare un gesto tale come accogliere nelle proprie case dei bambini sconosciuti?
Guarda, me lo sto chiedendo proprio in questi frangenti con le immagini dei profughi che dall'Ucraina stanno arrivando verso questi corridoi umanitari, stanno arrivando in Europa. Io penso che dovremmo farlo, sì, penso che ognuno potrebbe farlo, e chiaramente poi l'accoglienza va anche organizzata, quindi ci vorrebbe una rete di supporto per le persone che decidono di prendere in casa un bambino, dico ucraina perché è la cosa che mi viene in mente adesso, e quindi dare un aiuto come mediazione culturale, mediazione linguistica, un supporto psicologico per il bambino, per aiutare anche le famiglie che accolgono, a farlo nel modo migliore per il proprio equilibrio familiare, anche per l'equilibrio del bambino. Però credo che assolutamente bisognerebbe farlo e lo farei.
D'accordo, grazie. Grazie.
Valentina Manzocco, e che è lei che ci ha proposto la lettura di questo libro, quindi è lei la responsabile.
Grazie Valentina,
prima tutto a te. Qua, è un vero piacere. Quale?
La più emozionata forse.
Sì, eh? Adesso... io volevo chiederle, nei due romanzi, Il treno dei bambini e Oliva Denaro, c'è un personaggio comune, Maddalena Criscuolo, sì. E mi chiedevo cosa rappresenta per lei questo personaggio, se si sente rappresentata da questo personaggio, in particolare se questo legame continuerà in libri futuri oppure si accomunerà solo questi due romanzi.
Mm-hmm. Allora, mi piaceva molto questo personaggio perché è proprio l'idea di persona, di donna, ma di persona direi di più impegnata, che dimostra il suo impegno facendo tutto quello che lei può fare nel suo quotidiano. Quindi se c'è da supportare l'iniziativa dei bambini lo fa, se c'è da impegnarsi nella scuola di periferia lo fa, se c'è da collaborare con il giudice Tommasino Saporito per riuscire a individuare bambini che possono essere a rischio, lo fa e non si tira indietro. Se c'è da aiutare una ragazzina siciliana in difficoltà, lo fa. Ma non perché è una supereroina del bene, perché se qualcuno le chiede aiuto, se le chiede un intervento, non si tira indietro. Ecco, è quel non dire di no, quel non tirarsi indietro, che poi innesca una catena di solidarietà che dà frutti più grandi, credo, addirittura dello sforzo, dell'impegno. Quindi mi piaceva, l'ho richiamata in ballo in Oliva Denaro, e non so se tornerà anche in un altro libro, però mi piacerebbe che col prossimo libro che sto immaginando ci fosse un altro personaggio ponte che rendesse quasi questi tre libri, cioè due esistono, uno no, una trilogia immaginaria del dopoguerra.